Questa sera voglio esordire, voglio leggere un versetto che è un po' la testimonianza della mia vita. E qui l'Apostolo Paolo che parla in Prima Corinzi capitolo 3 verso 18 e dice così: nessuno si inganni. Se qualcuno tra di voi presume di essere un saggio in questo secolo, diventi pazzo per diventare saggio, perché la sapienza di questo mondo è pazzia davanti a Dio. Infatti è scritto: egli prende i sapienti nella loro astuzia, e altrove il Signore conosce i pensieri dei sapienti, sa che sono vani. Dicevo, questa sera voglio condividere come Gesù è venuto a bussare alla porta blindata del mio cuore, e dobbiamo fare un salto indietro di più di 35 anni quasi e parlare di un uomo che aveva cercato di costruire se stesso. Avevo cercato fin da bambino, al posto di esprimere la mia infantilità, ero nato serio, ero nato controllato, ero nato con questa vocazione della persona che vuole controllare tutto. E mi ricordo fin dall'infanzia, mi trovavo in una famiglia dove c'era mio fratello che faceva l'anarchico, io facevo il serio, il bravo, il buono. E tutta la mia vita è stata una ricerca della sapienza, della conoscenza umana. E questo cammino è stato denso di sofferenza, perché prima la ricerca era collegata alla materia, dovevo avere qualcosa, dovevo avere il massimo della tecnologia di quei tempi, dovevo avere gli stereo più belli, l'hi-fi migliore, le motociclette più forti e così via. La ricerca di perfezione era collegata alla materia. Dopodiché questa ricerca invece ha cominciato a interessare la mia vita. Ho cominciato a fare un viaggio per cercare la parte buona di me stesso, ma questo viaggio non è andato molto oltre, perché lungi dallo scoprire armonia, pace e gioia, ho cominciato ad avere sentore di qualche cosa di distruttivo, di negativo. E allora a quel punto ho cominciato a cercare di evadere, a interessarmi di religioni orientali, a seguire una sorta di santone Paramahansa Yogananda, proprio perché dovevo assolutamente creare l'armonia, dovevo assolutamente avere un controllo su tutta la fragilità del mio essere. Ma mentre io stavo lavorando per costruirmi e per diventare sempre più forte, lo Spirito Santo stava cominciando a lavorare per portarmi alla pazzia, ma a quella pazzia, a quella fragilità che mi avrebbe permesso di aprirmi all'amore di Dio. E lì, gradualmente, mentre io cercavo di spiritualizzare e di razionalizzare nello stesso tempo tutte le realtà, è come se lo Spirito Santo, ora a posteriori posso rendermi conto, stava cercando di lavorare. Perché? Perché tutte le mete che raggiungevano mi davano una insoddisfazione estrema, tutti gli obiettivi mi davano una sofferenza estrema, fino al punto che in qualche modo ho messo un filtro incredibile sulle mie emozioni. Ho detto: io per non soffrire non devo sentire più niente. E da lì in qualche modo la meditazione trascendentale mi aiutava a darmi questa illusione di equilibrio. È incredibile come tante volte siamo capaci di coprire il caos che c'è dentro di noi. Ed è incredibile, perché questa è una presunzione molto comune, cioè quella di diventare noi Dio. Ho cercato di essere Dio della mia vita, ma devo dire che non mi ha portato a niente di buono. Sono diventato una sorta di automa, estremamente controllato, estremamente insensibile, perché sapete, poi a livello umano, quando mettiamo dei filtri, non è che possono non passare solo le cose negative. E tante persone che vivono ora questa anemotività, questo isolamento affettivo, hanno nient'altro che messo dei filtri estremi per non dare un linguaggio alle emozioni, ma alla fine non esprimono niente. E io ero così, ero diventato una persona estremamente insensibile, sembravo quasi un automa, sembravo quasi qualcuno che doveva avere tutto scritto, programmato. Ore 3 andare a prendere la fidanzata, ore 4 andare là, ore 5 questo, ore 6. Ma se mi fossi fermato un momento a chiedermi perché tutta questa corsa, non ci sarebbe stata una risposta. E così la mia vita trascorreva, semplicemente gratificata dall'approvazione degli altri che mi dicevano: tu sei intelligente, tu sei bravo, tu giochi bene a pallavolo, tu suoni bene. Sono un vecchio rocchettaro, ho 60 anni ma ancora la musica rock ce l'ho proprio nel sangue. E lì la mia vita scorreva senza un significato, senza un motivo, senza un'aspettativa reale. Probabilmente sfuggivo dal senso di morte. E mi ricordo tanti anni fa, a un certo punto andavo a prendere la mia fidanzata, allora frequentava ancora il liceo, io ero già all'università, anziché andare a frequentare i corsi universitari, andavo lì ad aspettare che uscisse e passavo il tempo a giocare a calcio da tavolo o anche con le stecche, a biliardo, e lì, insomma, si discuteva di tutto, si passava la giornata e a un certo punto mi vedo spuntare delle persone strane, ancora non c'era Vittorio, sarebbe arrivato in un secondo tempo. E allora lì, per mettermi in mostra, al solito mi sono messo in mezzo, erano dei ragazzi stranieri, parlavano inglese, un italiano molto con difficoltà, allora mi sono disposto a fare da traduttore, ho detto vabbè, vi traduco io, e ho cominciato a tradurre, ma neanche mi stavo tanto a fissare su quello che stavano parlando, di quello che stavano dicendo, e traducevo Gesù qua, Gesù là. Poi a un certo punto mi si rivolsero e mi dissero: ma tu Gesù? Ah no, io Gesù assolutamente, io avevo fatto delle esperienze di tipo religioso, ma alla fine erano un monologo, io parlavo, io mi rispondevo, io in qualche modo avevo questa sensazione così negativa di Dio che dicevo: se Dio è questo, preferisco l'inferno, sarà un poco più movimentato. Era qualche cosa di opprimente. Mi ricordo la mia fidanzata allora mi sforzava per andare ad ascoltare qualche messa, qualche cosa di questo genere. Io alla fine non resistevo assolutamente, dovevo schizzare subito via perché stavo malissimo, ma perché allora non avevo sicuramente neanche coscienza della presenza di Dio, quindi mi sembrava quasi un funerale più che una realtà di qualcosa che poteva coinvolgermi. E lì ricordo, quando quindi mi parlarono di Dio, io cominciai a fare tutte discussioni filosofiche, ma qui, ma sopra, ma sotto, e quello che mi disarmava era il fatto che mi parlassero di una persona viva. E questo mi faceva arrabbiare, avrei distrutto. Allora sapete chi era? Era uno dei primi che avevano iniziato il movimento, forse in America, si chiamava Rick Lenoy. E proprio ho messo il nome di Riccardo al mio primo figlio, che ora ha 33 anni, in funzione di questo mio padre spirituale. E dicevo, in quell'occasione, mentre stavamo lì in quella parte di scuola esterna dove passavano le persone, a un certo punto cominciai a percepire qualcosa di strano. Come ho detto, queste persone sono pazze, proprio estremamente, o forse hanno veramente incontrato Gesù. E così, quando mi fecero una domanda e mi dissero: ma tu sei felice? Era come un raggio laser che mi passava. E sinceramente risposi: no, io non ho gioia dentro. Sono un cadavere ambulante, sono una specie di zombie. Sono un disperato inconsapevole, come tanti ne incontriamo ogni giorno. Sapete, la maggioranza delle persone sono disperate senza saperlo. senza rendersene conto, perché sono riuscito a bleffare con se stesso, come io ero riuscito a bleffare con me stesso, a recitare un copione, a fare teatro, ma si sarebbe trasformato in un dramma se un giorno della mia vita qualcuno non mi avesse lanciato questo messaggio. E il messaggio era di Cristo che si poteva incontrare. E io ho detto, ma come devo fare? Non lo so. Allora mi invitarono a fare una preghiera e devo dire che io, più che fare la preghiera, sì, la stavo facendo, ma ero attento a chi conoscevo là, chi mi stava guardando. Non mi ero vergognato di tante cose, però in quel momento mi vergognavo di stare pregando e di stare parlando di qualcosa di spirituale. E mentre così con gli occhi guardavo intorno e ripetevo questa preghiera, in cui promettevo a Dio di cercarlo, gli davo la mia vita, eccetera, eccetera, è come se è scattata una ricerca incredibile nel mio cuore, come a dire, devo realizzare se Gesù è veramente resuscitato, lo voglio incontrare, non so come, non so dove, ma lo devo incontrare. E allora mi ricordo, insieme ad altri ragazzi che avevano ricevuto la stessa testimonianza, abbiamo cominciato a cercare Dio. Ce ne andavamo in campagna, ce ne andavamo in montagna, ci sentivamo più vicini e in qualche modo ci sforzavamo, perché non ci veniva nessuna parola, nessuna capacità di dire Dio. Però io credo che Dio ha guardato questo atteggiamento di sincerità, questo desiderio che coinvolgeva tutto il mio cuore. E nel mentre che con difficoltà cercavo di dire, Dio, se tu esisti, se sei resuscitato veramente, ti voglio incontrare, era come se cominciassi a percepire qualche cosa di sovrannaturale, un senso di amore, di pace che non avevo mai sperimentato. Subito la mia mente, abituata a cercare di controllare tutto, voleva capire il meccanismo per poterlo prendere senza bisogno di Gesù. E questa è la tentazione più grande oggi della New Age o di tutte quelle scienze che hanno la presunzione di creare un'armonia senza Cristo. Ancora lì, però, succedeva che appena cercavo di capire come prendere questi pensieri e farli vivere in me, mi sfuggivano. E ho cominciato quindi ad essere sconvolto. Ma allora c'è qualcosa al di sopra della mia mente, al di sopra di tutte le mie filosofie, di tutti i miei metodi, di tutti i miei pensieri sulla scienza. C'è qualcosa che non capisco e che in qualche modo, nella misura in cui mi rivolgo come un piccolo bambino, mi risponde e mi dà quella pace, quella gioia, quella salvezza che nell'intimo avevo ricercato. E da lì devo dire che è iniziato un percorso particolare nella mia vita. Ma è stato un percorso al contrario. Perché? Perché in qualche modo dovevo ancora capire che questa risorsa non era legata al mio essere buono, non era legata al mio essere autocontrollato, non era legata al potere che avevo dato alla mia mente. Dio doveva farmi arrivare a una fragilità estrema. E vi sembrerà strano, ma io le sofferenze più grandi le ho avute da cristiano e non da non cristiano, perché da non cristiano dicevo, vabbè, l'angoscia sarà una forma di esistenza, e vivevo con un relativismo estremo, e quando vedevo una persona che rideva dicevo, ma questo non ha capito niente della vita, e cercavo di trasmettergli la mia angoscia, secondo me per portarlo alla conoscenza. Solo uno stupido può ridere in un mondo come il nostro. E invece Dio stava cercando di farmi capire che lo stupido ero io, che lo stupido ero io, che quello che aveva cercato un equilibrio umano ero io. Per cui, strada facendo nel cammino cristiano, pur avendo ricevuto, e questo è quello che oggi purtroppo vedo spesso nella cristianità, che con un atto di fede riusciamo a ricevere una ricchezza incredibile, una nuova creatura. Chi è in Cristo è una nuova creatura, ma poi in qualche modo, piuttosto che scoprire le risorse di questa nuova creatura, è come se cerchiamo di andare avanti con le nostre capacità di affrontare i problemi, con le nostre difese umane. Per cui, dopo convertito, a parte il periodo iniziale, che è un periodo in cui uno non tocca terra, probabilmente l'avrai avuto anche tu, l'invasione di Dio nella tua vita, sembra che non esistano più problemi, sembra che vedi tutto in una maniera diversa, ed effettivamente c'è un cambiamento profondo nello spirito, ma la mente non cambia istantaneamente. Me ne dovetti rendere conto in una maniera drammatica successivamente. E io ho vissuto i più grandi disturbi d'ansia, depressivi, dopo la conversione, non prima. Perché? Perché in qualche modo continuavo a cercare di creare io l'armonia, piuttosto che scoprire questa realtà che avevo ricevuto. Era come se ancora dovessi dimostrare, dovessi sforzarmi, dovessi conquistare l'approvazione di Dio, dovessi seguire una sorta di legalismo cristiano in cui purtroppo mi sono venuto a trovare nel momento in cui ero convertito, come se cristianesimo fosse legato a questo si fa e questo non si fa, una paura di sbagliare ancora più forte, piuttosto che una fiducia nella potenza dell'amore perfetto di Dio, che ha il potere di cacciare via la paura, quella profonda realtà che mi aveva dominato. Perché sapete, proprio per paura che noi ci fortifichiamo, creiamo delle fortezze, è proprio per paura che cerchiamo il controllo e poi lì dove non lo riusciamo a stabilire sviluppiamo i disturbi d'ansia, ossessivo-compulsivi, attacchi di panico, eccetera, eccetera, proprio perché noi vogliamo essere Dio. Nel mio studio c'è un bel cartello che dice: Dio esiste, ma non sei tu, rilassati. E sembra una cosa buffa, ma in realtà è la storia di ognuno di noi, nella misura in cui abbiamo cercato di vincere la battaglia contro il male. Sapete che proprio nel mondo cristiano c'è la più alta percentuale di malattie mentali? Dice, ma com'è possibile? È possibile proprio perché nel mondo cristiano ci sono gli standard più elevati, quindi una battaglia più forte, e se non scopriamo le risorse di Cristo, il cristianesimo, lungi dal darci una vita di gioia, di libertà, ci darà un peso estremo, ci schiaccerà, come tante persone che ogni giorno sollevano 200 kg nel nome di Dio e gli viene l'ernia nel nome di Dio. E se Dio gli potesse parlare, gli direbbe: fermati, ma io lo faccio nel tuo nome, io lo faccio in nome dell'etica cristiana, io lo faccio, sì, ma tu lo hai bisogno di farlo scoprendo la mia risorsa in te. È come se Dio questa sera ti sta dicendo: Dio vede i tuoi tentativi, Dio vede i tuoi sforzi. Paolo dovette gridare: misero me, chi mi libera da questa dimensione di morte, perché il male che non voglio faccio e il bene che vorrei fare non viene fuori. Un conflitto impossibile da vincere se non cominciamo a scoprire le risorse meravigliose che Dio ha messo in noi. E io, purtroppo, avendo dato così tanto potere alla mia mente, ho avuto una grande difficoltà a scoprire che la mia mente mentiva, che la mia mente non era Dio, che la mia mente in realtà non aveva la soluzione. E quindi io credo che il più grande passaggio nella mia vita è stato quando sono riuscito a dire: non capisco. Come non capisci? Ma credo. Alleluia! Ma è stato durissimo! Sono dovuto passare attraverso la depressione più estrema. Ho dovuto andare in crisi ancora più fortemente. Perché? Perché in qualche modo le mie difese diventassero completamente inefficaci. Come a dire: ma Signore, com'è possibile? Qua più vado avanti e più vado in crisi. Ma com'è possibile? Dio era convinto di avermi dato una nuova identità. Io ero convinto di dovercela fare da solo. Non potevo capire quel binomio in cui potenza di Dio si dimostrava perfetta nella mia fragilità. Io quando ero fragile, quanti altro che ero forte. E probabilmente quello che tu questa sera ancora stai sfuggendo, e tante volte un certo tipo di cristianesimo è come se fosse una sorta di eccitazione maniacale spirituale, perché c'è quella dimensione un po' depressiva di quelli che si colpevolizzano, sono miserabile, sono qui, sono lì, è come se dicessero: Signore, tu sei venuto e non è successo niente. Come non è successo niente? Dio ti ha fatto nuovo, ti ha fatto una nuova creatura, E anche se questo non lo scoprirai in un giorno, è importante che tu lo sappia. Ma io fino a che lo potevo dimostrare lo credevo, ma se non lo potevo dimostrare non lo credevo. E quindi mano a mano che si è rivelata la mia fragilità, mano a mano che si è rivelata la mia cattiveria, perché avevo ben anestetizzato tutto. Purtroppo la meditazione trascendentale o tutte quelle tecniche che in qualche modo bloccano le emozioni, sembra che ti aiutano, ma a me mi hanno fatto un danno incredibile perché mi hanno impedito di vedere la carica di rabbia, di violenza, di vendetta, di odio. E infatti c'avevo la gastrite, l'ulcere, la colite, però ero uno che aveva il self-control all'inglese. Vabbè che c'ho un po' di discendenza inglese, si vede un po', non sono il tipico siciliano. Ma questo era frutto semplicemente di un autocontrollo umano, di meccanismi di repressione, di rimozione, in cui tutta la carica esplosiva che mi avrebbe fatto mandare tutti a quel paese, aveva mandato a me a quel paese. Aveva mandato me nei meccanismi depressivi, anziché fare pagare gli altri, stavo facendo pagare me. E a quel punto ho dovuto scoprire queste verità bruttissime. Sì, quando mi ero convertito avevo per un momento capito che c'era l'inferno dentro di me, avevo detto no, Signore, l'inferno no, Gesù è il Salvatore, però non avevo capito l'inferno che c'avevo nella mente. E lì ho dovuto cominciare a prendere coscienza della mia rabbia. Ho dovuto imparare ad arrabbiarmi. Oggi nella nostra chiesa facciamo un corso per imparare ad arrabbiarsi. E poi quando finalmente uno si impara ad arrabbiare si va al livello successivo però, perché uno dice, mio, ora ci ho preso gusto. E molti dei disturbi psichici guariscono quando tu hai la possibilità di dare un linguaggio alle tue emozioni. Chiaramente non è il livello definitivo, ma è un livello di passaggio. Ci sono persone che vorrebbero direttamente andare al livello successivo senza sperimentare quella diratevi, ma non peccate, sulla vostra ira non tramonti il sole, non fate il posto al diavolo. E io ho fatto tanto posto al diavolo, sapete come? Negando la mia aggressività. Sentendomi migliore degli altri perché ero riuscita a controllare con la forza del mio pensiero tutte le pulsioni negative. Ero riuscito a incollare. Ma come, Dio, ci ho messo così tanto a costruirmi? E purtroppo non ti sei costruito bene. E questa è una rivelazione che hai bisogno di avere questa sera. Perché tante volte dovrai scoprire che Dio non ti aiuta a tuo modo, ma a suo modo. E il suo modo è mettendoti in situazione dove tu possa andare in crisi. Oh, allora non mi conviene. Ti conviene, perché questa crisi nella mia capacità, nel mio equilibrio, nel mio controllo, nella mia possibilità di essere Dio, è stata una grande delusione scoprire di non essere Dio. Questa crisi mi ha portato gradualmente a scoprire questa parte meravigliosa che era presente fin dalla conversione, ma che non avevo né consapevolizzato né tantomeno usato. E allora ho dovuto scoprire che nelle crisi più estreme è venuta fuori questa realtà, il miracolo. Il miracolo di amare, il miracolo di perdonare, il miracolo di superare ostacoli, come diceva poco fa il nostro caro Vittorio, il miracolo di superare situazioni insuperabili umanamente. Ecco perché sono grato a Dio. Dio mi ha portato a scoprire questa armonia meravigliosa che Lui aveva già messo in me. E mentre io cercavo di dimostrare a Lui qualcosa ed ero andato sempre più in crisi perché gli dimostravo di saperlo fare molto bene il male, forse è la dimostrazione che anche tu E tante volte dicevo, non me l'aspettavo di essere così cattivo. Come non te l'aspettavi da me? Non me l'aspettavo da me. Cosa ti aspettavi da te? Ti sta dicendo questa sera il Signore. Cosa ti aspettavi dalla tua natura umana? Cosa ti aspettavi da qualcosa che è semplicemente una difesa umana? Le armi carnali sono una difesa umana. L'Apostolo Paolo lo descrive bene e hanno... Mentre le armi spirituali hanno da Dio il potere di distruggere ogni fortezza che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza, eccetera, eccetera, le armi carnali, le difese che tu hai usato fino adesso, forse anche da cristiano, hanno il potere da Dio? No, hanno il potere dal diavolo di costruire delle fortezze che si elevano orgogliosamente e dicono io non ho bisogno di Dio per avere pace. Menzogna! E oggi purtroppo si viaggia tantissimo su queste menzogne. Io ho avuto bisogno, è stato un grande schiaffo per il mio orgoglio, per la mia autogiustizia, scoprire di avere bisogno di Dio per avere pace. Io avrei fatto a meno di questo, avrei cercato una pace artificiale, la droga no, ma qualunque stato di alterazione mentale che mi desse un senso di benessere lo avrei preferito al posto di Dio. Ma Dio, proprio perché mi amava, mi ha fatto vedere che senza di Lui non potevo avere vera pace. E lì ho dovuto scoprire questo miracolo. E lì Dio mi ha guidato di crisi in crisi per portarmi da scoperta a scoperta, da fede in fede. E lì lo Spirito Santo mi ha mostrato sempre di più questa terra promessa interiore. Io avevo costruito qualcosa nel deserto. E pensavo che potesse funzionare. Forse anche tu l'hai costruito questa sera. Pur avendo ricevuto Cristo nella tua vita, hai continuato cercando di essere coerente, cercando di mettere in pratica. Ti è venuta l'ernia, la gastrite, tante cose per pesi. Sapete, tante volte nelle chiese l'ho scoperto dopo. Si forza la santità. È come se io ho piantato, dice la scrittura, Apollo ha innaffiato, ma siccome Dio perdeva tempo a fare crescere, mettiamoci un po' di concime, mettiamoci un po'. Spesso si forzano le persone a un livello di santità superiore alla loro misura di fede ed è forse quello che tu hai subito o tu stesso, perché tanti si fanno violenza e nel nome di Dio si caricano di pesi più grandi di quelli che possono portare. E dietro di questo non c'è Dio. Forse è duro quello che sto dicendo questa sera, ma ho visto troppe persone schiacciate nel nome di Dio. Ho visto troppi abusi spirituali che sono proprio la strategia perfetta del demonio, perché chi più di lui vuole distruggerci nel nome di Dio? È il massimo della fregatura. Persone schiacciate, schiacciate, io ero una di queste, cercavo di portare un peso incredibile senza scoprire che Dio l'aveva preso per me. Senza scoprire che non era la paura di sbagliare a potermi cambiare, ma era la fiducia nel suo amore. E questa sera è importante che tu possa scoprire che Dio ha più fede in te di quanto tu abbia in Lui. Io avevo paura di non avere abbastanza fede. Ma ho scoperto quell'amore consumante. Ci alziamo in piedi. Ho scoperto quell'amore perfetto che aveva regolato già la questione peccato. Signore, mi perdoni. Signore, questa volta io ti ho perdonato passato, presente e futuro. Restiamo scioccati. Signore, ma allora tu mi hai perdonato prima ancora che sbaglio? Sì, ma certo che se ti sbatti la testa al muro il male te lo fai lo stesso. Io ti ho perdonato. E quello che desidero è che tu impari a non fallire perché il peccato fa male a te. Ma noi tante volte abbiamo temuto di peccare semplicemente per le ripercussioni, per la punizione. Incontro e ricevo lettere quotidianamente di persone che hanno sempre paura di perdere Dio, hanno paura di avere commesso la bestemmia contro lo Spirito Santo semplicemente perché gli è venuto qualche impulso di bestemmia. Non stanno comprendendo quest'amore perfetto che Dio ha per loro, e noi amiamo solamente perché Lui ci ha amato per primo. E se tu non scopri questa sera un po' di più dell'amore di Dio, tu non riuscirai a crescere in questa dimensione. E questa sera voglio pregare per tutti quelli che da cristiani hanno avuto più difficoltà, hanno avuto più difficoltà, più tentazioni, più prove, e si sono scoraggiati, hanno dubitato quasi dell'opera di Dio come io ho dubitato, ho detto: Signore, ma qui forse è stato un abbaglio, forse non ti ho incontrato. E magari in tutti i nuovi culti rifacevo di nuovo quel processo in cui forse non ho creduto veramente, ora Signore veramente, ora da domani ti do la mia vita, e poi era sempre la stessa storia. Perché? Perché era tutto basato su quello che io potevo fare, io dovevo fare, la mia coerenza, i miei sforzi, ma non c'era una fiducia reale in questa vita nuova. E questa sera lo Spirito Santo, che c'ha questo compito incredibile di rivelarti le cose che Dio ti ha donato. Io non potevo fare una risonanza magnetica e scoprire questa vita nuova. Non la puoi fare neanche tu. Ma questa sera Dio ti chiede soltanto di avere fiducia, prima di tutto, in questa eredità meravigliosa che si trova dentro di te. Sei ricca, sei ricco. Dice: ma io mi sento male, ma io c'ho qua, io c'ho là. Dio ha messo dentro di te un luogo di invulnerabilità, di intoccabilità, di invincibilità, che non è quella che tante volte viene propagandata nel nome di Gesù. Sposti le montagne, via montagna di suocera, via montagna di problemi, via montagna di capufficio. No, tante volte usiamo la fede per cercare di cambiare le circostanze, ma Dio ti vuole fare scoprire quelle risorse meravigliose che ti faranno vincere, non levando l'ostacolo, ma superandolo, vincendo il male con il bene. Questo è il progetto di Dio, questo è il progetto di Cristo in te. E voglio chiamare avanti per una breve preghiera tutti quelli che sono sfiduciati perché hanno lottato con le loro risorse e hanno visto che gira o rigira, cambia o cambia di qua o cambia di là, poi il fallimento è sempre lì. E magari è subentrato uno scoraggiamento, un abbattimento, e nel tentativo di liberarti dal male è venuto forse un disturbo ossessivo compulsivo. Magari non ti vai a lavare 100 volte le mani al giorno, ma dici sangue di Gesù 100 volte al giorno, che è la stessa cosa, sangue di Gesù, sangue di Gesù, sangue di Gesù, per liberarti da questo senso di contaminazione. Sei purificato! Abbi fiducia questa sera, ti dice lo Spirito Santo. Tutto quello che ti serve ce l'hai dentro, perché tutto è stato compiuto. Non manca per Dio. Sento preghiere strazianti, come se avessimo a che fare con un Dio che stava a fare pregare, si dice a noi. Com'è? Dio, ti prego, Dio, abbi pietà di me, Dio. Sembrano super spirituali, le facevo pure io. Ma sapete, erano preghiere di incredulità. Perché non sapevo quella ricchezza meravigliosa che era venuta nella mia stalla. Gesù, in te, speranza di gloria. Quindi voglio invitare avanti tutti quelli che vogliono fare un'esperienza più forte di questa risorsa che Dio ha messo dentro di loro, di questa ricchezza che Dio ha messo dentro di te. Vieni avanti con questo atteggiamento, non dicendo: Signore, da domani cambierò, ma Signore, voglio prima di tutto rassegnarmi, tra virgolette, a sapere che sono meraviglioso. Non importa quello che gli altri hanno detto di me, non importa quello che io stesso dico di me, quello che tu dici di me è la verità, e tu dici di me che sono un tuo figliuolo diletto nel quale ti sei compiaciuto. Come ha detto Gesù, tu sei fratello di Gesù, tu sei una figliola diletta nel quale Dio si è compiaciuto. Non sei una cosa inutile, non sei una persona perdente, non sei una persona fragile, debole. Questa è una parte della verità, ma l'altra parte è quella che fa la differenza, è che Dio ti ha fatto una creatura meravigliosa. Voglio pregare insieme a voi questa sera. Signore, grazie prima di tutto perché questa sera posso ancora rivolgermi a te, capo e compitore della mia fede. Grazie perché il tuo volere è in me e il tuo operare è in me per la tua misericordia, per la tua grazia. E la tua grazia non è stata vana. Grazie perché lì dove ho scoperto le mie fragilità e la depressione è diventata più forte, il tuo spirito ha lavorato per mostrarmi quelle cose che occhio non ha mai visto, che orecchio non ha mai udito, che non sono mai state pensate, ma che tu avevi preparato per me, per questi cari, questa sera. E mentre tante volte veniamo distratti da tanti che ci dicono: Cristo qua, Cristo là, vai di qua, qui c'è più unzione, lì c'è meno unzione, grazie perché tu hai messo un luogo glorioso nella vita di ognuno di questi cari, una ricchezza che io ti chiedo questa sera possa essere più scoperta da me, da questi cari. Grazie Padre, perché il tuo spirito ci guiderà a quella verità che ci libererà da tutti i nostri sforzi umani di cercare di cambiare, e miracolosamente ci trasformerà sempre più a immagine del tuo figliuolo Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Dio vi benedica.